Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camuna.
Buongiorno gentili ascoltatori di Radio Voce Camuna, Paolo Sutera in studio per l'edizione del Voce Giornale di mercoledì 19 ottobre 2022. Torna sotto quota 600, anche se di poco, il numero degli attualmente positivi al tampone per il Covid-19 in Valle Camonica. Sono 595 quelli alla data di lunedì, segnalati come sempre dalla TS della Montagna, che sempre la stessa giornata ha rilevato sul nostro territorio 19 nuovi casi e 26 nuovi guariti. Sul fronte della campagna vaccinale, che prosegue con particolare riferimento alla quarta dose, da lunedì pomeriggio è attivo un nuovo centro vaccinale della SST Bergamo Est presso la Casa dell'Orfano di Clusone. Già da venerdì scorso erano state aperte le prenotazioni per questo hub, dove potranno essere attivate fino a 3 linee e somministrate un totale di 1750 dosi a settimana. Nel centro di Clusone si potrà inoltre chiedere anche la cosomministrazione del vaccino antinfluenzale, le cui prenotazioni in Lombardia sono cominciate lunedì sia tramite il portale online dedicato che nelle farmacie. È stato convalidato nelle ore scorse l'arresto del 50enne ucraino incensurato, accusato di tentato omicidio dopo che sabato sera ha accoltellato un connazionale di 59 anni a seguito di una lite all'interno di una camera d'hotel che condividevano a Costa Volpino. L'uomo ora si trova nel carcere di Bergamo. I due si trovavano nel paese del Basso Sebino per svolgere un lavoro per una carpenteria metallica della zona. Secondo una prima ricostruzione, erano entrambi in preda ai fumi dell'alcol quando il 50enne, infastidito dal fumo di sigaretta del compagno di stanza, gli ha chiesto di andare a fumare in terrazzo. Quando il 59enne si è rifiutato, è partita la lite, che è degenerata con l'accoltellamento con un coltello dalla lama di 10 cm nell'addome. Nessuno ha assistito a quanto accaduto, ma solo un cameriere ha sentito dei rumori sospetti. La vittima ora si trova ricoverata agli ospedali civili di Brescia in prognosi riservata. Le sue condizioni sono ancora gravi, ma i medici sono ottimisti. Il GIP dovrà stabilire la data dell'udienza. L'imputato sarà difeso da un avvocato d'ufficio. L'Unione dei Comuni Civiltà delle Pietre ha deciso di posticipare di 2 settimane il termine per la presentazione delle offerte per l'asta pubblica relativa alla gestione del parco ludico didattico per la promozione delle energie rinnovabili di Capodiponte. Inizialmente prevista per quest'oggi, l'Unione nei giorni scorsi ha comunicato lo slittamento della scadenza delle offerte alle ore 15 di mercoledì 2 novembre, prorogati quindi anche i termini ultimi per effettuare un sopralluogo il 27 ottobre e per chiedere chiarimenti il 28 ottobre. Nelle modifiche al bando è stato anche cambiato il periodo della gestione, ora dal 1 dicembre 2022 fino al 30 novembre 2028, con la possibilità di una proroga per ulteriori 6 anni. È il secondo bando indetto dal Comune dopo che alla scadenza del primo, ad agosto, non erano state presentate offerte. L'importo a base d'asta resta a 125.000 euro, suddivisi in 10.000 euro per il primo anno, 20.000 euro per il secondo e il terzo e 25.000 euro per i restanti 3. Nel nuovo bando sono stati inoltre eliminati alcuni criteri considerati eccessivi e che avrebbero potuto limitare l'interesse da parte di alcuni potenziali gestori. L'area del parco è di 80.000 metri quadri ed include il Museo delle Energie Rinnovabili, un punto vendita di libri, un negozio, un punto ristoro, un'area festa, una sportiva ed una relax con area camper. I lavori, conclusi a metà luglio, sono costati un totale di 1.320.000 euro, 1.150.000 dei quali dal Fondo dei Comuni di Confine e i restanti 170.000 dalla stessa Unione dei Comuni tramite un mutuo. Polemiche ad Iseo dopo che la navigazione Lago d'Iseo ha deciso di realizzare una nuova biglietteria nella zona del porto Gabriele Rosa, progetto seguito dall'autorità di bacino. La biglietteria attuale si trova sul pontile centrale ma è piccola e non risponde ai requisiti richiesti, non avendo servizi igienici per il personale e non permettendo standard di sicurezza nel caso di code in ingresso e in uscita dall'imbarcadero. La nuova struttura ha ottenuto un finanziamento regionale e dovrebbe avere le dimensioni di 12 metri per 2,5 per essere posizionata tra il piccolo anfiteatro che si trova davanti al pontile e la strada pedonale. Una collocazione che non piace ai commercianti, non solo quelli le cui attività si trovano vicino al porto, ma anche a coloro che si trovano nelle vie laterali, che hanno appreso della notizia per caso durante alcuni rilievi tecnici. Da qui la nascita di un comitato spontaneo che chiede di ripensare la posizione della nuova biglietteria, che se posizionata là dove previsto andrebbe ad impattare sulla visuale del lago. In loro sostegno c'è anche Legambiente, secondo cui una nuova biglietteria sarebbe inutile, considerato che quella che si trova sul pontile sarebbe quasi sempre chiusa e che il biglietto elettronico ormai la meglio su quello emesso manualmente. Sulla vicenda è intervenuto anche il comune di Iseo, che ha scritto all'autorità di bacino, alla navigazione lago di Iseo, alla provincia e dalla regione, proponendo come soluzione alternativa l'area di proprietà comunale tra la banca e la strada del lungo lago, ma per ora la proposta non sembra essere stata accolta. Gli amici di Caterina, quando si avvicina il Natale, tornano a far sentire la propria voce e vicinanza al territorio con le proprie iniziative di beneficenza. Quella di quest'anno è legata al progetto della cooperativa Arcobaleno di Breno, che sta lavorando per realizzare una nuova e più ampia sede accanto a quella storica. Da qui nasce l'idea delle sfere di Natale verso il futuro. L'associazione chiede infatti a chiunque di realizzare delle palline per addobbare gli alberi natalizi. Non ci sono particolari limiti per quanto riguarda le dimensioni, né per il colore e la tecnica utilizzata. Le palline di Natale potranno essere realizzate a maglia, uncinetto, patchwork o altro. Una volta raccolte, tutte le sfere saranno esposte in un'installazione artistica nei mercatini natalizi che si terranno a Bienno ed ovviamente vendute. Il ricavato andrà alla raccolta fondi della cooperativa Arcobaleno per la nuova sede. Il lungo fine settimana dedicato al patrimonio alimentare delle Alpi è cominciato già venerdì scorso con un convegno a Monno e proseguito sabato e domenica con la 7ª edizione della festa dell'Opaner, si è concluso con la premiazione dei vincitori di Segni in Corto, il concorso internazionale per video brevi che quest'anno aveva come tema fare cibo nelle Alpi. Il cinema teatro di Monno, pieno di spettatori per l'occasione, ha così ospitato la giuria presieduta da Marco Meazzini, docente al DAMS della Cattolica di Brescia, insieme a Daniela Gambo, presidentessa e direttrice dell'Associazione Borgo degli Artisti, e Pierluigi Ferrari, giornalista RAI e docente all'Università Cattolica di Brescia. Per corto storie, cortometraggio a sfondo narrativo, si è aggiudicato il primo premio Galaxias di Arianna Colaiori, in cui la parola si fa leitmotiv e filo conduttore di un racconto a tratti poetico ed estremamente originale. Per i documentari il premio è andato a Terra Fragile di Fabrizio Zanotti, un lavoro che esprime il profondo legame tra spirito e terra. Nella categoria cortissimi si è imposta Flavia Ferraguti con Profumo di Timo per la sua capacità di narrare il territorio attraverso immagini e sensorialità. La categoria giovani per gli under 30 invece ha assegnato il primo premio a Luca Rabotti e ai Lader de Erba. La premiazione è stata introdotta da un video ricordo di Pier Fausto Bettoni, ispiratore del Borgo degli Artisti e promotore delle prime edizioni della rassegna. Anche il comune di Esine vuole riconoscere l'impegno verso lo sport e i risultati raggiunti dagli atleti del proprio territorio. Lo fa con l'istituzione del primo premio al merito sportivo, rivolto a singoli e a squadre senza limiti di età e con l'unico requisito di essere nati ad Esine o avervi risieduto per almeno 10 anni. Lo scopo del comune guidato da Emanuele Moraschini è quello non solo di valorizzare la pratica sportiva, ma anche il suo valore educativo e sostenere le famiglie e coloro che promuovono attività nello sport. La commissione giudicatrice, che sarà formata da 4 membri dell'amministrazione comunale e dai rappresentanti legali delle associazioni sportive del territorio, prenderà in considerazione atleti che hanno ottenuto riconoscimenti o che sono saliti sul podio di competizioni internazionali, nazionali e regionali, o squadre che si sono affermate in competizioni internazionali o nazionali. 10 premi che saranno assegnati, ciascuno dal valore di 250 euro. La cerimonia di consegna avverrà nei prossimi mesi. Le domande, scaricabili dal sito comune.esine.bs.it, devono essere consegnate presso l'ufficio protocollo del comune o inviate tramite posta elettronica certificata a protocollo@pec.comune.esine.bs.it entro il 15 novembre. Anche l'Erbanno Vertical è andata in scena domenica scorsa con un clima che ha favorito non solo la corsa in sé, ma anche la partecipazione del pubblico accorso per fare il tifo per i numerosi iscritti alla gara che chiude questa edizione della Valle dei Segni Mountain Cup. Assegnati i premi ai primi 3 classificati di ogni categoria, maschile e femminile. Nelle categorie assolute, tra gli uomini è arrivato primo Andrea Acquistapace degli Amici Madonna della Neve, che ha tagliato il traguardo con un tempo di 42 minuti e 15 secondi, un nuovo record per la gara che migliora il tempo di Giovanni Zamboni. A questa pace ha staccato di soli 21 secondi il secondo classificato Damiano Pedretti dell'Unione Sportiva Malonno, terzo classificato Luca Malgarida, anche lui dell'Unione Sportiva Malonno, che ha anticipato il fratello Marco, giunto quarto. Tra le donne non c'è storia per Stefania Cotti Cottini della GP Pellegrinelli, che ha tagliato il traguardo con un tempo di 56 minuti e 53 secondi, seconda Giovanna Cavalli dell'Atletica Paratico, terza Maria Bonafini dell'Atletica Cima. 176 in tutto gli atleti che hanno completato il percorso di 4,5 km e con 1270 metri di dislivello. Passiamo al traffico. Ad Angolo Terme, fino a venerdì tutti i giorni dalle 8.30 alle 17, il comune impone la chiusura di un tratto di via Montello a Terzano, interessata da alcuni lavori di demolizione di un fabbricato di proprietà privata. Sempre ad Angolo Terme, inoltre, per permettere lavori urgenti di riparazione della rete idrica, il comune ha ordinato la chiusura al transito della strada che da Paline di Borno porta alla località Prave fino a fine lavori. A Piancamuno il comune invece impone fino alle 18 del 30 novembre il divieto di transito veicolare pedonale in via Torre dal civico 10 al civico 14 per consentire i lavori di efficientamento energetico di un fabbricato. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo di oggi. Cielo sereno senza precipitazioni, temperature minime stazionarie a 14 gradi, massime in aumento a 25 gradi, venti deboli. I funerali di oggi: a Capodiponte funerali di Alba Giacomina Pogna, vedova Mor di 82 anni, alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Martino. A Breno funerali di Teresa Cocchi, vedova Facchini di 90 anni, alle 10.30 in Duomo, partendo dall'abitazione in via Mazzini con corteo a piedi. A Niardo funerali di Andrino Bona di 87 anni, alle 16.30 nella chiesa parrocchiale. La Chiesa oggi celebra Santa Laura di Cordova, San Paolo della Croce, Sant'Aquilino di Evreux, Sant'Asterio di Ostia, Santa Cleopatra, San Filippo Howard, San Gioele, San Lupo di Soissons, i Santi Tolomeo e Lucio e San Verano di Cavaillon. A tutte le persone che festeggiano il proprio onomastico i nostri auguri. È tutto, grazie per l'attenzione, vi ricordo l'appuntamento alle 10.30 con la rassegna stampa. A voi tutti l'augurio di una buona giornata.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.